Newsline Sera.
Chat 33, una buona serata a tutti voi, bentrovati, la Newsline serale di Controradio. Giovedì 19 dicembre alle 15 ci saranno dunque i funerali delle vittime pratesi coinvolti nell'esplosione del deposito Eni di Calenzano in due luoghi diversi. Si tengono in cattedrale quelle di Vincenzo Martinelli, mentre saranno nella chiesa di San Giorgio a Colonica quelle di Carmelo Corso. Entrambi abitavano a Prato, le esequie invece di Vincenzo Martinelli nel Duomo saranno presiedute dal vicario generale della diocesi di Prato, Monsignor Daniele Scaccini. Il funerale di Carmelo Corso sarà officiato dal parroco Don Andrea Adamek. Oggi intanto è cominciata la visita della delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, che si è recata presso il sito Eni di Calenzano a seguito dell'esplosione del 9 dicembre che ha causato, come sapete, 5 morti e 28 feriti, di cui 2 ancora in gravi condizioni. Si tratta di un'immagine straziante. Il nostro compito è quello di dare un segnale a tutti che il Parlamento c'è, questo quanto ha detto il Presidente della Commissione Tino Magni, senatore di Alleanza Verdi Sinistra, che ha raccontato lo sgomento di fronte ai resti dell'esplosione. Intanto proseguono le indagini della Procura di Prato, che ha acquisito tutti i documenti nelle sedi delle aziende coinvolte. Il servizio di Giorgio Bernardini.
Sono già nel fascicolo d'indagine tutti i documenti e le email che servono alla Procura di Prato per ricostruire la catena delle responsabilità nella tragedia di Calenzano, dove un'esplosione il 9 dicembre scorso ha causato 5 morti e 28 feriti, di cui 2 sono ancora in gravi condizioni. Infatti, proprio nella serata di lunedì 16 dicembre, gli inquirenti hanno completato le acquisizioni dei documenti nelle varie sedi italiane dell'ENI. Sempre nelle stesse ore è terminata la lunghissima perquisizione del sito di stoccaggio del deposito di Calenzano, dove sono stati esaminati i dispositivi informatici e i regolamenti. Ora tocca ai 6 consulenti nominati dalla Procura a rispondere entro 60 giorni ai quesiti posti dal magistrato. Una serie di domande sulle dinamiche e sulle competenze che porteranno a individuare eventualmente gli indagati. Si procede, lo ricordiamo, per omicidio colposo plurimo, crollo colposo di costruzioni e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Oggi è stata invece la giornata della visita della delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. In rappresentanza del gruppo di senatori sono intervenuti al sito di stoccaggio il presidente della Commissione Tino Magni, le senatrici Susanna Camusso e Paola Mancini, accompagnati nel loro sopralluogo dal procuratore Luca Tescaroli. Il nostro compito, ha spiegato Magni, non è quello di interferire con la magistratura, ma di audire tutti quelli che qui hanno degli interessi: imprese, sindacati, lavoratori, vigili del fuoco. Vogliamo che quello che è accaduto non succeda mai più. Vogliamo fare in modo di prevenire, ha ricordato ancora il senatore. Vogliamo che al centro sia messo l'essere umano. Il presidente della commissione ha dunque annunciato che a gennaio in commissione saranno organizzati gli appuntamenti di ascolto a partire dalle parti sociali e dalle aziende coinvolte, compresa Eni.
Risorse per 2 milioni per la legge sulla Toscana diffusa e la conferma di 10 milioni già annunciati nei giorni scorsi per abbattere le liste d'attesa. Questi due interventi più rilevanti del maxi emendamento che il presidente della regione toscana Eugenio Giani ha fatto emergere presentando il bilancio di previsione per il 2025. Quello che può venire fuori da questo bilancio, ha detto Giani, è un sostegno autorevole alle politiche che fanno i comuni. Sentiamolo al microfono di Sandra Salvatore.
Bilancio di previsione che andiamo ad approvare si presenta come un bilancio di crescita e di investimenti. Un bilancio di crescita perché indubbiamente vi sono risorse che noi abbiamo cercato di ritagliare per una politica di investimento territoriale che prevede, fra bilancio e il maxi emendamento che mi preparo a elaborare nel momento in cui lo presento al Consiglio e avrà l'arricchimento anche di proposte di consiglieri, di circa 70 interventi mirati, interventi che vanno a cofinanziare investimenti dei comuni a cui necessita un'ulteriore parte perché magari sono lievitati, aumentati i prezzi, oppure interventi sui centri feristici espositivi perché possano contribuire a costruire una capacità di rappresentanza espositiva della Toscana forte, interventi sulla difesa del suolo che sono rimasti fuori da quello che sono le emergenze, urgenze che sono derivanti da tutto questo. E accanto a tutto questo i 10 milioni che abbiamo previsto per l'abbattimento delle liste d'attesa in sanità, articolate in 4 voci che coinvolgono il mondo del volontariato, i medici di medicina generale, gli straordinari e i nostri medici, anche prestazioni che possono venire da strutture accreditate, e accanto a tutto questo una grande attenzione verso la Toscana diffusa, ovvero quei 2/3 del territorio regionale fuori dalle conurbazioni urbane e che hanno bisogno di servizi, di opere, di collegamenti.
9 piani di cui 4 interrati, 550 camere, 500 postazioni di coworking e una terrazza da 7.000 metri quadrati, più grande di Piazza della Repubblica, con 60 specie diverse di vegetazione. È stato presentato oggi in anteprima alla stampa il discusso Social Hub, ex student hotel di Viale Belfiore, che sorge nell'area dell'ex filiale Fiat. L'hotel si presenta come un luogo, viene detto, appositamente disegnato quale spazio di aggregazione per favorire la commistione tra cittadini, professionisti, viaggiatori e studenti in un modello unico nel suo genere nel settore dell'ospitalità. Sentiamo Michael Giuliano, che è Director Operations Italia per quanto riguarda Social Hub.
Se lei dovesse descrivere in 3 parole questo progetto, cos'è, cosa rappresenta?
Un progetto per la città di Firenze con lo scopo di creare degli spazi per mettere in connessione le persone.
Siete consapevoli che questo prodotto ha creato un dibattito forte in città? Cosa rispondete alle critiche?
Ne siamo consapevoli, ma uno dei nostri punti di forza di questo prodotto è proprio il fatto di ridare alla città di Firenze diversi spazi. Parliamo di 7.000 metri quadri di rooftop con un giardino pensile disegnato dal paesaggista Antonio Perazzi, che sarà accessibile a tutta la città. Creiamo servizi, creiamo comunque un boulevard commerciale con un retail aperto alla città, porteremo un parcheggio pubblico con circa 500 posti aperto alla città e avremo un'offerta di ristorazione e luogo di incontro che anche lì viene fatta apposta proprio per mettere insieme le persone e dare maggiore visibilità a un quartiere che è quello di San Jacopino, nel quale noi vogliamo integrarci e vogliamo anche supportare per magari cambiare anche un po' lo storytelling e renderlo più sicuro ma anche più vivibile con più servizi.
Aprite all'inizio dell'anno prossimo, cosa le piacerebbe venisse detto di questo luogo tra 5 anni?
Che non è uno studentato, ma è un modello di ospitalità ibrida di cui noi siamo pionieri. Dal 2022 ci chiamiamo The Social Hub e appunto accogliamo persone che vengono da tutto il mondo, quindi accogliamo circa 190 nazionalità ogni anno e per diversi motivi, da chi deve vivere Firenze per una notte, a chi deve viverci per un anno, a chi già vive a Firenze e vuole trovare un nuovo spazio in cui vivere e passare del tempo.
E il progetto Social Hub è firmato dallo studio Natalini. Sull'estetica del complesso e sulle critiche mosse da diversi detrattori abbiamo sentito l'architetto Fabrizio Natalini.
Con Adolfo Natalini noi abbiamo cercato di lavorare innanzitutto nel rispetto dei viali, frammentando la volumetria dell'architettura in modo da ricreare un susseguirsi di edifici, di piccoli edifici che fronteggiano appunto i viali del Poggi, ricordando così un po' l'architettura ottocentesca dei viali. Lo stesso abbiamo cercato di riprendere un po' i colori fiorentini del Rinascimento fiorentino con le testate diciamo di colore grigio e le parti invece interne delle corti e degli spazi diciamo laterali in colori un pochino più chiari, quindi i colori rinascimentali.
Come risponde alle critiche anche preventive sono state fatte sull'estetica dell'edificio?
Allora, innanzitutto in architettura la critica si fa con progetti diciamo in antitesi, no? Allora, a me non mi piace questo perché mi piace questo. Non ci sono. Cioè, il criticare solamente per il gusto di criticare è tipico fiorentino e va bene. Ma io sono dell'idea che più questa struttura, questa architettura sarà vissuta e più i fiorentini si abitueranno anche all'estetica, all'impronta, diciamo, estetica del luogo.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 19 dicembre alle 21, Ubu Re, Ubu Chi, Da Alfred Jarry, le rocambolesche avventure di Padre Ubu ci raccontano il potere, la ricchezza e l'ingordigia di chi vuole tutto e non si cura di niente, neanche di conservare quello che ha già.
Controradio.
Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching, thoughts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, breaks in three parts. Casually see, but don't do like the soul.
342-8104-111 il nostro numero WhatsApp per i vostri messaggi. Ad esempio, la questione del social hub che è stata tanto discussa. Fateci sapere che ne pensate, anche con messaggi vocali brevi, naturalmente. La questione degli student hotel, in realtà, appunto, come avete sentito, quello di Viale Belfiore viene presentato oramai come un hotel, per quanto particolare, insomma, un social hub con un'accoglienza diciamo diversificata secondo le tipologie. Però, come avete sentito dal direttore Giuliano, non vogliono proprio che si chiami studentato. Però gli studentati hanno a che fare molto con il dibattito sul turismo, sull'overtourism a Firenze, eccetera eccetera. A questo proposito c'è la presentazione del nuovo testo unico del turismo da parte della Regione Toscana. Buonasera al consigliere regionale del PD Gianni Anselmi, grazie di essere con noi.
Buonasera anche ai radioascoltatori.
Dunque, se non sbaglio a capire, la novità più importante è questa possibilità che date all'interno del testo unico ai comuni capoluogo, comunque comuni con più di 50.000 abitanti, di poter regolamentare il settore proprio degli affitti brevi e quindi tutta la questione, diciamo, del turismo, dell'overtourism.
Sì, è uno degli elementi che caratterizzano il lavoro che è stato svolto. Ci si riferisce ai comuni a più alta densità turistica, con popolazione superiore a 50.000. In Toscana presentano queste caratteristiche 9 capoluoghi di provincia, eccezione fatta per Pistoia, la città di Viareggio. A questi comuni viene data la possibilità di adottare un regolamento, di perimetrare, individuare zone omogenee sulle quali si decide di intervenire e degli strumenti di governo del tema delle locazioni brevi.
Questi strumenti di governo potrebbero essere la limitazione nel tempo e nella quantità, no, degli affitti brevi. Tuttavia lei saprà che già a livello politico, Forza Italia per intenderci, a livello imprenditoriale l'associazione Property Managers Italia hanno preannunciato i ricorsi, parlano di incostituzionalità della norma.
Questo lo vedremo. Di certo noi proporremo una norma che, anche in eventuale caso di impugnativa, contenga margini di difesa, di sostenibilità giuridica. Naturalmente speriamo che non sia impugnata. Alla fine del voto pensiamo di consegnare una norma che sia giuridicamente sostenibile anche dal punto di vista costituzionale.
Quali sono gli altri elementi portanti di questa normativa?
Intanto c'è questa scelta dell'imprenditorialità nella gestione delle strutture turistico-ricettive. Cioè, si dice che l'offerta turistica in Toscana dovrà essere svolta in termini imprenditoriali. Le strutture non imprenditoriali che esercitate in forma non imprenditoriale, che si sono, diciamo, costruite messe in campo nel corso degli anni, non si impone di chiuderle, diciamo, c'è una norma di salvaguardia che consente, come dire, di continuare fino ad esaurimento, ma le nuove strutture dovranno essere tutte svolte in forma imprenditoriale. Altri elementi che conseguono a questo: le strutture basate sulle civili abitazioni, come i bed and breakfast, gli affittacamere, le case vacanze, esercitate in forma imprenditoriale, quindi che non sono più strutturalmente delle residenze. Si dà un anno, poi vedremo se portarla un anno e mezzo in aula, di tempo per fare il cambio d'uso. Chi fa cambio d'uso ha struttura ricettiva, ovviamente, conservando le caratteristiche tipologiche della civile abitazione. Questo cambio d'uso, qualora fosse senza opere, non comporterà il versamento di oneri di urbanizzazione. Questo consentirà di mettere ordine nel settore delle strutture turistico-ricettive e darà la possibilità ai comuni di pianificare con maggiore consapevolezza e conoscenza di questo fenomeno. Altro elemento, finisco, di novità caratterizzante che è stato introdotto con emendamento in commissione, che ho firmato e che hanno firmato altri colleghi, riguarda la possibilità per gli alberghi a 1 o 2 stelle di ricevere delle agevolazioni nel momento in cui dedicheranno almeno il 75% della capacità ricettiva all'ospitalità di lavoratori, di studenti, di famiglie di degenti o di persone ricoverate presso le strutture sanitarie toscane, in modo da dare una risposta a tariffe agevolate a questo segmento di domanda e nello stesso tempo consentire a questi alberghi di conservare una permanenza sul mercato qualificandosi, intercettando questo segmento. Ecco, questo è un po' alcune delle novità importanti su cui abbiamo lavorato
e che sembrano molto interessanti. Grazie a Gianni Anselmi, consigliere regionale del Partito Democratico. Buona serata, buon lavoro. Naturalmente continueremo a seguire l'iter della legge che, come abbiamo detto, già sta facendo discutere. Oggi, peraltro, sempre in tema abitativo, sono state consegnate le chiavi dei primi alloggi ERP, quindi stiamo parlando case popolari per intenderci, a Firenze in via Torre degli Agli. Prendono così il via le prime assegnazioni dell'intero complesso, dando priorità, dice il comune, a coloro che vivevano nelle abitazioni di Viale Guidoni. Le assegnazioni termineranno entro il mese di gennaio. Si tratta complessivamente di 88 alloggi, 3 le tipologie di abitazioni, 50% da 2 posti letto, superficie 45 metri quadri, 25% 3 posti letto, 60 metri quadri, e il 25% rimanente 4 posti letto, 75 metri quadri. L'intero importo dei lavori è di 20 milioni di euro, di cui oltre 15 finanziati dalla Regione Toscana, in occasione della presentazione della consegna degli appartamenti. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha detto: stiamo lavorando da tempo per incentivare gli affitti lunghi, ad esempio con le agevolazioni IMU. C'è un avviso aperto per dare agevolazione a tutti coloro che decidono di passare da affitti brevi a quelli lunghi. Questa è una misura che vorremmo fosse strutturale. Ma comunque, ieri vi abbiamo detto del tonfo di Firenze nella classifica sulla qualità della vita, redatta come ogni anno dal Sole 24 Ore. Proprio la questione abitativa è uno degli elementi che ha determinato questo crollo. Il tema dell'abitare e della sicurezza hanno inciso maggiormente, questo quanto ha detto Funaro. Sentiamo le sue riflessioni al microfono di Viola Giacalone.
Tra questi parametri, il potere di spesa di acquisto dei cittadini è uno dei parametri che viene considerato, e la difficoltà del trovare casa nella nostra città è uno dei punti. Su questo noi abbiamo iniziato a portare avanti una battaglia importante e continueremo, sia investendo risorse sul tema dell'abitare, ma anche cercando di lavorare per andare a regolamentare il tema degli affitti brevi, perché sono due dei punti fondamentali. Oltre a questo, tra i vari parametri c'è anche il tema della sicurezza, come evidenziato anche dal Sole 24 Ore. In questo incidono anche le presenze e le denunce, perché sono parametri dati sulle denunce effettuate dai cittadini, e anche presenze importanti da parte dei turisti che frequentano la città. È chiaro che anche il tema della sicurezza non va assolutamente sottovalutato, per questo noi ci siamo sempre impegnati e continueremo a impegnarci in una collaborazione stretta con la prefettura e con le forze dell'ordine per cercare di dare sempre più risposte e garantire sicurezza per i nostri cittadini.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Allora, sullo sul social hub di Viale Belfiore sono arrivati diversi messaggi. Sarà, ma quello studentato in Viale Belfiore mi sembra più un ospedale, questo è quanto ci dice Luca. Peraltro, appunto, Luca non si chiama studentato, mi raccomando, si chiama social hub. È arrivato anche un messaggio vocale, sentiamo.
Sarò brevissimo. Dopo questa operazione, per me gli architetti salgono di un gradino sopra gli avvocati nella categoria delle professioni maledette. Ciao, un abbraccione.
No, vabbè, ma ce ne saranno di vario tipo, ecco, non facciamo in tutto un'erba un fascio. 342-8104-111 per i vostri messaggi. Non ci saranno proroghe invece alle vetrofanie. Dal 1 gennaio 2025 entrerà in vigore un nuovo sistema per gestire la sosta, che vedrà una revisione di tutto il sistema generale che verrà presentato nei prossimi giorni. Questo quanto ha annunciato l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio in consiglio comunale, scatenando però polemiche da destra e sinistra. Il servizio di Viola Giacalone.
Prioritaria è la tutela della residenza di tutti i fiorentini per parcheggiare nelle loro zone e il tema di accessibilità economica come le vetrofanie, perché il parcheggio serve a chi va al lavoro, a scuola e così via. Questi sono i tre elementi ordinatori di un nuovo sistema. Ecco quanto annunciato durante il consiglio comunale dall'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. Addio quindi alle vetrofanie che permettevano a 43.000 fiorentini di parcheggiare gratuitamente nelle zone blu promiscue anche al di fuori dal quartiere ZCS di residenza. A soli 5 anni di distanza dall'introduzione, Palazzo Vecchio saluta il sistema per facilitare il parcheggio dei residenti in città, introdotto dall'ex sindaco Dario Nardella. Alla scadenza dell'ultima proroga, il 31 dicembre, i bollini sul vetro della macchina lasceranno spazio a un nuovo sistema di sosta. L'argomento è stato soggetto di scontri in consiglio comunale. Il primo ad opporsi è stato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Lorenzo Masi. L'assessore Giorgio ha dichiarato che ci sarà una riorganizzazione del servizio di sosta, ma non è dato sapere in cosa consisterà questa revisione. Ma le polemiche non arrivano solo da 5 Stelle e si sollevano da destra a sinistra. Prosegue a Firenze la politica fatta di racconti irreali, di incantesimi per creduloni e di sortilegi per il cittadino regolare, che risulta troppo spesso l'unico a essere perseguito o punito da aumenti, multe o peggioramenti vari, dice Massimo Sabatini della lista Schmidt. Da Italia Viva invece arriva il monito del consigliere Grazzini. I cittadini hanno il diritto di sapere cosa li attende e di essere informati con il dovuto anticipo. Viene meno la promessa dell'allora sindaco Nardella di far parcheggiare gratuitamente la residenza sulle strisce blu, dice il leader di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi.
I cittadini del Mugello da tempo chiedono una ferrovia faentina più efficiente, mentre i servizi e ritardi però continuano ad essere quotidiani, e così ci si prepara ad una grande giornata di protesta che si svolgerà il prossimo mese di gennaio. È stata proposta dal sindaco di Marradi, una giornata alla quale aderiranno tutti i comuni della zona. Sentiamo proprio Triberti, oltre al portavoce del comitato dei precari Massimo Rossi, al sindaco di Borgo San Lorenzo Leonardo Romagnoli, in una breve diretta realizzata questa mattina dalla stazione di Borgo e che trovate anche in versione integrale su controradio.it.
È sicuramente peggiorata nell'ultimo anno, negli ultimi mesi è diventato veramente un calvario. Si parlava di lotta allo spopolamento, di ritorno ai borghi e quant'altro. Se ovviamente nei borghi o nelle aree interne, nei territori diciamo anche più montani, noi togliamo i servizi, diamo servizi che non si possono definire servizi, ecco che abbiamo creato l'effetto esattamente opposto. Oggi montare su un treno verso Firenze, ma verso Firenze è la stessa cosa, è diventata un'avventura. Non sai se passa, non sai a che ora passa, non sai quando arriva, non sai se si ferma a metà poi torna indietro, non sai se prende fuoco. E tutto questo è una quotidianità che parte dai ragazzi di 13 anni e va fino ai pendolari, ma va anche ai turisti che potrebbero utilizzarle, valorizzare questa linea e le tante attività per le quali sarebbe fondamentale. Questo, ribadisco, negli ultimi mesi è diventato davvero un calvario.
Se la Faentina fosse una linea normale, noi già saremmo contenti. Purtroppo non lo è, perché è impossibile arrivare in orario a Firenze. Oramai da più di 10 anni ci sono dei treni che non arrivano mai in orario. Ci sono dei treni che noi siamo ad aspettare qui alla stazione, dovrebbero arrivare in orario appunto proprio da Marradi e non arrivano. Noi siamo qui ad aspettarli al freddo e arriviamo tardi a Firenze. E noi ci andiamo non per diletto, ma ci andiamo per portare a casa la pagnotta.
Sì, Marello è importante dal punto di vista produttivo, è importante anche come servizio alla città per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda anche l'ambiente, e quindi da questo punto di vista i trasporti sono essenziali per tutti coloro che si spostano dal Mugello e vogliono venire in Mugello anche per lavoro, perché le aziende, infatti non a caso anche l'associazione industriali ha appoggiato la battaglia degli enti locali, perché sono i primi a subire delle difficoltà perché non riescono a trovare personale, perché c'è difficoltà di spostarsi dalle aree urbane anche verso il Mugello.
Magari... Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
A Natale l'arcivescovo di Firenze Gerardo Gambelli presiderà il 24 dicembre nella cattedrale di Santa Maria del Fiore la veglia, la messa della notte di Natale, ma il 25 dicembre celebrerà la messa alle piagge. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
È solo una questione di stile? La domanda sorge spontanea dopo aver vissuto a Firenze per più di 15 anni la presenza di un vescovo che si è distinto per la sua distanza dalla città reale. Il cambiamento oggi invece sembra radicale e non è solo una questione di stile, bensì di sostanza. Quella sostanza di cui sono fatti i parroci, che stanno tra i fedeli, i non fedeli, le persone, i loro problemi. Una visione in linea con il vescovo di Roma, il Papa, che peraltro oggi compie 88 anni, che si era definito proprio come Papa parroco, a sottolineare un'urgenza per la Chiesa Cattolica Apostolica Romana di tornare tra le persone. E così il nuovo vescovo di Firenze, Gerardo Gambelli, non si fa vedere solo in bicicletta, ma decide di dedicare la messa di Natale, che per i cattolici è fatto importante, alla periferia. Sì, proprio alle piagge. Il mio vuole essere un segno di attenzione alle situazioni sociali più complesse e disagiate, e per questa volta ho scelto questo luogo, ha detto. Dopo la messa, Gambelli sarà al pranzo di Natale promosso dalla comunità di Sant'Egidio a Spazio Reale a San Donnino, mentre nei giorni precedenti, il 19, celebrerà la messa per i detenuti nel carcere di Solliciano e il 20 nella cappella del pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Sembra appunto più il giro di un parroco che quello di un arcivescovo, più di un prete delle periferie che di un alto prelato rinchiuso nella sua sede. Nel mosaico di una città in cerca di se stessa, un vescovo che è stato 10 anni in Chad e poi ha fatto il cappellano in carcere può essere una tessera di grande rilevanza.
Sarò controcorrente, ma secondo me l'architetto intervistato ha ragione: una volta che gli edifici saranno vissuti un po' sporcati, non appariranno più quel pugno in faccia che sembrano adesso. Questo è il messaggio di Jacopo, sempre in merito al dibattito che riguarda il Social Hub di Viale Belfiore, che è stato presentato ufficialmente oggi alla stampa, aprirà a febbraio del 25. 342 8104 111, fateci sapere invece come la pensate voi, cioè più come Jacopo, più come i messaggi precedenti. Rojava rischio, riflessione sulla grave situazione in Siria e sul fondato rischio che l'esperienza dei Rojava e del confederalismo democratico venga repressa dalla Turchia e dalle sue milizie. Abbiamo cercato di capire cosa sta accadendo in Siria dopo l'improvviso riaccendersi del conflitto, la caduta del regime di Bashar al-Assad, perché i ribelli siriani e la Turchia vogliono mettere le mani sul Kurdistan siriano, baluardo di resistenza ed autonomia. In studio ai microfoni di Chiara Brilli, Alessandro Orsetti, padre partigiano Orso Tekosher, Lorenzo Orsetti, ucciso a 33 anni nel 2019 dall'ISIS mentre combatteva in Siria contro i jihadisti.
Il problema è questo: mentre vi è una resistenza jihadista, ma di un jihadismo diverso, oramai più localizzato, meno globalista, più nazionalista, eccetera, si è diretta verso Damasco, invadendo la Siria, si è diretta verso Damasco, una parte invece, quelli più i mercenari vengono chiamati, i ribelli, i jihadisti più estremisti, sostenuti dalla Turchia, con divise turche, equipaggiate dalle armi turche, invece hanno virato verso il Rojava e stanno attaccando tuttora queste terre, rifiutando qualsiasi forma di conciliazione, di accordo che le amministrazioni del Rojava hanno fatto presente, sia alla Turchia sia a Damasco, alla nuova amministrazione. Ricordo che lì, in quelle terre, vi è è vero il confederalismo democratico sono amministrate e la prevalenza per certi momenti è stata curda, ma in realtà in questo momento lì vivono sotto questa amministrazione più arabi che curdi in questo momento. I curdi e poi tutte le popolazioni di quelle terre hanno scelto qualcosa di diverso ed è la ricchezza del confederalismo democratico e della modernità democratica, cioè scegliere una via alternativa tra il capitalismo, il socialismo di Stato, l'integralismo eccetera, ma scegliere un modello culturale, politico, sociale diverso. Ed è questo in gioco in questo momento in quelle terre.
Cosa succede in Siria? Quali prospettive per il paese e il progetto democratico di Rojava? È questo il titolo dell'iniziativa che si svolgerà il 19 al Circolo Arci Lippi di Firenze. Questo è l'appuntamento, come detto, per quello che riguarda il 19. Oggi, invece nel pomeriggio, di fronte a Firenze, di fronte al Palazzo del Consiglio regionale, in concomitanza con i lavori del Consiglio, il movimento No Bar, se né a Coltano né altrove, ha organizzato un presidio, ha consegnato le 8.000 firme raccolte per le dimissioni del presidente del Parco di San Rossore, Bani. Buonasera, Kevin Speranza, il Movimento No Base, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti e tutti.
Avete consegnato le firme, allora che reazione avete avuto?
Allora, siamo di ritorno da Firenze, è stato un pomeriggio lungo, eravamo in più di 50, da Pisa ma anche da tutta la Toscana. Abbiamo consegnato queste firme, forti del fatto di averne raccolte più di 8.000 che pretendono le dimissioni del Bani, e lo abbiamo fatto salendo materialmente su durante il Consiglio. Le risposte sono state un po' spiazzanti, perché Eugenio Giani continua a sostenere che la figura di Bani è una figura eccellente, ma noi queste firme le abbiamo raccolte dall'incoerenza che ha manifestato in questi anni ormai, perché si tratta di 2 anni in cui prende posizione per l'installazione della base nel parco.
Voi siete contro la realizzazione della base a Coltano o altrove? La base costa 520 milioni di euro, secondo quello che voi denunciate.
Sì, dai 180 milioni di euro previsti per la base a Coltano, dopo aver scongiurato, diciamo, la cementificazione di quell'area, adesso si ripropone un nuovo progetto che riguarda, diciamo, la spesa di 520 milioni ad oggi, più una serie di spese che abbiamo già individuato, all'interno dell'area CISAM, che è un'area in dismissione dell'esercito, cioè, insomma, delle forze armate italiane, sempre all'interno del parco. Quindi la distruzione di migliaia di alberi, la cementificazione di un'area che dovrebbe tornare a disposizione di tutte e tutte.
Grazie, Chiami Speranza, No Base, né a Coltano né altrove, buona serata.
Grazie a voi.
Un dialogo unico tra jazz e elettronica. Giovanni Guidi e Matteo Herber live mercoledì 18 dicembre alle 21 al Teatro di Fiesole. Per la prima volta sul palco dopo il debutto a Density, il progetto del leggendario DJ e producer britannico, insieme al talento del pianoforte sodale di Enrico Rava, per una performance tra improvvisazione e atmosfere da club. Una serata a cura di Toscana Produzione Musica. Info toscanaproduzionemusica.it.
Contro Radio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Solo negli ultimi 5 anni ne ha realizzati 7. Contro Radio è anche partner di progetto di enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati spesso richiesta dai bandi. Per il tuo prossimo progetto, pensa a Contro Radio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa. Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Il testamento di Beethoven con Andrea Lucchesini e Sandro Cappelletto. Alla scoperta del pensiero di Ludwig van Beethoven a 200 anni dalla Nona Sinfonia. Giovedì 19 dicembre dalle 16 a Firenze a Palazzo Strozzi presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Evento all'interno di Ritratti, i grandi maestri del passato e le loro idee, per leggere il nostro tempo alla luce dei classici. Ingresso libero, info insr@iris-firenze.org.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro Radio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera la dedichiamo a Latinaia. Latinaia è uno spazio d'arte in quel di San Salvi di lungo corso, 50 anni, e insomma è uno spazio molto importante per tutta una serie di motivi. Il 19 dicembre alle 16 alle 20 alla libreria Liberi Liberi ci sarà la mostra, l'inaugurazione della mostra Latinaia Contemporanea. Buonasera Francesco Nocentini, grazie di essere
buonasera
con noi.
Buonasera, grazie.
50 anni, insomma, una bella storia, no? Parliamo un po' della Latinaia, di cos'è, di cosa rappresenta.
Allora, la Latinaia nasce nel periodo in cui ancora esisteva il manicomio, quindi parliamo dei primi tentativi della nascita, di far nascere questo laboratorio artistico dedicato ai pazienti psichiatrici del manicomio. Già alla fine degli anni 60. Dal 75 non ci sono state più interruzioni, quindi noi consideriamo il 2025 proprio come il cinquantesimo compleanno. E diciamo che inizialmente era dedicata appunto ai pazienti del manicomio, oggi invece arrivano pazienti psichiatrici da tutti i centri di salute mentale di Firenze e dell'area metropolitana. La cosa bella e anche incredibile sotto certi punti di vista è che tanti di questi pazienti sono diventati famosi a livello internazionale, personalità riconosciute nel circuito dell'art brut, con le loro opere in musei, istituzioni pubbliche, private, le loro opere possono essere acquistate. E naturalmente, se un paziente psichiatrico può fare un'opera che piace, che viene acquistata e che quindi genera un ricavo economico, si dimostra a maggior ragione che un paziente psichiatrico può partecipare tranquillamente alla vita economica della società e partecipare al suo mantenimento. Quindi il progetto è un progetto veramente molto bello e originale, che sta proprio a cavallo tra il culturale e il sociale.
Allora, il 19 dalle 16 alle 20 alla libreria Libri Liberi in via San Gallo, come detto, l'inaugurazione della mostra Latinaia Contemporanea. Si potrà anche acquistare il nuovo calendario per i 50 anni, calendario 2025 della Latinaia. Peraltro avete tante iniziative in ponte, no? Il 7 febbraio, esatto, Inaugurerete all'Accademia delle Arti e del Disegno una grande mostra.
Sì, una grande mostra su uno dei nostri attuali frequentatori, che si chiama Giovanni Galli. La mostra si intitola Aspettando la bomba ed è una mostra, diciamo, di livello internazionale, perché starà due mesi all'Accademia delle Arti e del Disegno di Piazza San Marco e poi andrà alla collezione dell'Art Brut di Losanna per tre mesi. La collezione dell'Art Brut è probabilmente la realtà più prestigiosa al mondo, insomma, per quanto riguarda l'Art Brut. Quindi veramente tante iniziative.
Peraltro il progetto, se non erro, è quello di trasformare Latinaia nel primo museo di Art Brut italiano, no? Grazie anche a fondi europei per la riqualificazione urbana.
Esatto, il Comune di Firenze e la Regione Toscana hanno vinto un bando con i fondi europei proprio per la riqualificazione di quattro palazzine di San Salvi, e una di queste palazzine, la 37, di proprietà del comune, sarà destinata alla Latinaia per diventare il primo museo pubblico di Art Brut. In Italia al momento esistono soltanto delle collezioni private e di pubblico non esiste niente, quindi veramente per noi è il momento di riuscire a salvare il grandissimo patrimonio della Latinaia. Noi conserviamo più di 100.000 opere.
Accidenti.
Dalla fine degli anni 60 a oggi, senza considerare quelle che sono state vendute e donate ai vari musei, e quindi è un modo per salvare definitivamente la collezione è un patrimonio sociale, culturale, artistico, e renderlo fruibile definitivamente per la comunità, e portare anche nuova, diciamo, gloria a Firenze.
Sì. A proposito di insomma della gloria, tra virgolette, latinaia, chi non conoscesse lo spazio, volesse vederlo, volesse andare, come si può fare quando siete aperti? Diamo un po' anche di riferimenti, anche sito, canali social per conoscervi.
Sì. Noi abbiamo siamo presenti sia su Instagram che su Facebook, che appunto fisicamente in San Salvi, la palazzina della 33 di San Salvi, via San Salvi 12, all'interno appunto del parco di San Salvi. È possibile telefonare direttamente in struttura e prendere appuntamento. La Finaia è sicuramente visitabile, e organizziamo anche molto spesso delle iniziative di cui diamo conto sui nostri social, proprio per far visitare il luogo, che è sicuramente un luogo attraente e inaspettato.
Sì, allora, per chi ne volesse sapere di più e per chi già conosce la Tinaia ma volesse appunto partecipare all'iniziativa, 19 dicembre, come abbiamo detto, inaugura la mostra Tinaia Contemporanea presso la libreria Libere Libri, andrà avanti fino al 15 gennaio del 2025. Buonasera e grazie di essere stato con noi, a Francesco Nocentini.
Grazie a voi.
19.14, vi ricordo che siamo nel bel pieno della campagna di tesseramento del Controradio Club. Molti stanno venendo anche giorno dopo giorno qui in sede durante l'orario di ufficio. Anche oggi sono passati diversi ascoltatori a sottoscrivere la tessera, a comprare gadget, a partire dal mitico panettone, sempre più richiesto. Affrettatevi perché abbiamo davvero siamo alle ultime scorte oramai, quindi insomma venite. E poi abbiamo il sabato aperto sabato prossimo, vi aspettiamo qui il 21, saremo in numerosi ad accogliervi, come sempre. Per chi poi non potesse muoversi per qualsiasi motivo, magari perché è fuori Firenze, lo trova scomodo, chi è a Cesena, come la nostra ascoltatrice ci mandava messaggi prima, o in tutti i luoghi del mondo dove ci ascoltano, c'è sempre la possibilità di fare la tessera direttamente online contro Radio Club .it per tutte le informazioni e anche appunto per richiedere la tessera e di gadget. Ma comunque chi può passi in questi giorni, o passi soprattutto per il sabato aperto. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani sulla Toscana cielo molto nuvoloso coperto con deboli piogge sparse o piovigini più probabili sulle zone centro-settentrionali, venti di libeccio moderati sulla costa a nord di Capraia e sui rilievi, deboli nell'interno e mari mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove. Le temperature indeciso rialzo nei valori minimi, quasi stazionarie invece nei valori massimi. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.